Radio Blu e tu vi trasmette ora le audioletture. Pillole di letteratura e poesia lette alla radio.
Pillole di resistenza. A cura dell'AMPI, in collaborazione con l'Istituto Storico Polesano per la storia della resistenza e dell'età contemporanea, Giacomo Matteotti.
Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Blu e Tu. Sono Lucia Bianchini e oggi vi leggerò un brano tratto dal libro Partigiane, edito da People, dedicato a Nilde Iotti, che il 20 giugno 1979 fu la prima donna a diventare presidente della Camera dei Deputati. La prima donna, Nilde Iotti. Ragazzi, sono emozionata e orgogliosa di presentarvi la presidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Nilde Iotti. Mi ha sempre fatto piacere parlare ai ragazzi nelle scuole, purtroppo lo posso fare raramente. Saluto la professoressa che mi ha invitato, le faccio notare che ho apprezzato l'articolo femminile davanti a presidente e che mi lascia il posto nell'improvvisato pulpito allestito nella palestra del liceo. I ragazzi e le ragazze sono dovunque intorno a me, è una bella sensazione. Di solito faccio un discorso sulla necessità di conoscere i principi fondamentali della nostra Costituzione, le basi del nostro vivere civile e anche della nostra identità democratica repubblicana e antifascista. Una Costituzione che, modestamente, ho contribuito a scrivere. Avevo 26 anni, venivo dalla provincia, ero una giovane deputata del primo Parlamento dell'Italia Libera e mi avevano anche scelto per far parte della Commissione dei 75. Il gruppo di deputati che doveva redigere la Costituzione. 70 uomini e 5 donne. Maria Federici, Angela Gotelli, Lina Merlin, Teresa Noce e io, la più giovane. Questa volta preferisco non fare nessun discorso. Ho delle buone sensazioni. Ho l'impressione che questi ragazzi non vogliano sentir parlare me, ma vogliano parlare con me. Buongiorno a tutti e a tutte. Anche io sono emozionata per il fatto di essere qui. Sono stata studentessa, anche insegnante. La scuola è un posto che amo e che rappresenta molto per me. Vorrei portarmi via il più possibile dalla giornata di oggi, quindi lascio a voi la parola. Passiamo subito alle domande. Sarei lieta di rispondere alle vostre curiosità. Di solito al momento delle domande c'è sempre un attimo di imbarazzo, ma questa volta no. Uno dei ragazzi, uno di quelli politicizzati, si riconoscono subito, capelli lunghi, dolce vita, parlantina sciolta, si alza in piedi e prende il microfono. Domani è il 25 aprile, lei ha fatto parte della resistenza, volevo chiederle perché ha fatto questa scelta. Vengo da una famiglia umile, sono figlia unica perché i miei 3 fratelli sono morti piccolissimi o appena nati, non li ho nemmeno conosciuti. Vivevamo in un quartiere popolare di Reggio Emilia, in un caseggiato dove avevamo un bagno ogni 10 famiglie. Mio padre era un sindacalista, i fascisti lo fecero licenziare. È morto che ero ancora molto giovane. Mia madre si è spezzata la schiena per farmi studiare e in un modo o nell'altro sono cresciuta e sono anche andata all'università, alla Cattolica, anche se i miei genitori non si erano mai sposati perché erano socialisti e non amavano il clero. Dopo la laurea ho cominciato a insegnare, ma partecipavo anche alle riunioni clandestine di ragazzi come me che non sopportavano il fascismo e quello che significava. Erano state emanate le leggi razziali e comunque il regime aveva sempre utilizzato la violenza come strumento politico. Le libertà personali erano state di fatto cancellate e l'unica fonte di informazione legittimata era lo Stato. Non esistevano i partiti né i sindacati, ovviamente non poteva esistere dissenso. E la gente, quando poi siamo stati buttati in guerra, ha cominciato anche a morire di fame. Ma ancora non bastavano i morti, le privazioni, le sofferenze e tutto quello che c'era stato tolto, perché dopo l'armistizio sono arrivati i tedeschi e le cose sono perfino andate peggio. Per una ragazza come me, a cui già erano state rubate l'infanzia e la giovinezza, scegliere da che parte stare, quando è stato necessario farlo, è stato fin troppo semplice. La mia generazione, ma possiamo dire anche quella precedente, non aveva mai vissuto in un mondo dove svegliarsi alla mattina significava avere davanti una giornata di progetti, di miglioramento personale e collettivo, dove nessuno era discriminato sulla base del suo pensiero, della sua religione, del suo credo politico. Quel mondo lì, molti della mia generazione hanno voluto contribuire a costruirlo, ma per farlo bisognava attraversare un periodo di sofferenza e di lotta, anche armata, se necessario, Per questo motivo sono entrata nei gruppi di difesa della donna. Noto espressioni interrogative. Una ragazza se ne fa portavoce. Cosa sono i gruppi di difesa della donna? In effetti si ha l'abitudine a volte di dare le cose per scontate. Non è stato detto molto dei gruppi, colpevolmente. È l'occasione per rimediare, almeno in parte. Il nome completo era Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai combattenti della libertà, ma per noi erano semplicemente i GDD. Anche il sesso era una discriminante in quell'epoca e purtroppo questo non mi sembra cambiato molto. Il ruolo della donna doveva essere subalterno a quello dell'uomo. Come sapete, il diritto di voto, ad esempio, è arrivato solo nel 1946, ma non era nemmeno questo il problema. La cultura patriarcale e quella fascista, se vogliamo chiamarla cultura, ci avevano assegnato solo il ruolo di moglie e madre, possibilmente votate all'obbedienza. La Resistenza ci stava dando la possibilità di superare questa condizione. La nuova Italia non doveva essere la riedizione del paese che era prima del fascismo, ma qualcosa di completamente nuovo e diverso, in cui le donne avrebbero avuto un ruolo importante nella vita sociale, culturale e politica, almeno alla pari degli uomini. Ma per riuscirci dovevamo meritarcelo, se così si può dire. Dovevamo fare la nostra parte, dovevamo schierarci anche noi e contribuire alla causa della Resistenza. E noi donne lo abbiamo fatto, anche se purtroppo il nostro contributo spesso è stato sottovalutato o volutamente dimenticato, che è anche peggio. Il primo GDD è nato a Milano, difficile dire quando, ma di sicuro poco dopo l'armistizio, e fin da subito era chiara la volontà di creare un'organizzazione che comprendesse donne di varia provenienza sociale e politica, senza fare distinzioni. L'idea iniziale era di dare assistenza alle donne in difficoltà a causa della guerra e dell'occupazione, quelle che avevano mariti e figli al fronte o in montagna con i partigiani, oppure in galera perché antifascisti, oppure ancora deportati. Molte di queste donne erano rimaste vedove e per loro era ancora più dura. Le ragazze di Milano hanno cominciato a raccogliere viveri, vestiario, denaro, hanno trovato una sistemazione a chi era rimasta senza casa, ma si sono accorte che non era abbastanza, che si poteva fare ancora di più. Decisero quindi di contribuire alla Resistenza in modo più diretto, aiutando i ragazzi che avevano scelto la lotta armata e che quindi erano andati in montagna oppure si erano nascosti nelle città. Il loro esempio è stato seguito subito da tante altre donne e ragazze di tutte le città del nord Italia, anche nei piccoli centri, anche in quelli più sperduti. Dopo poco tempo eravamo migliaia, un vero esercito. Come vi ho detto, anche io mi sono unita a un GDD, quello di Reggio Emilia, e ne ho fatto parte fino alla fine della guerra di liberazione. Bisogna però essere consapevoli del fatto che i GDD erano solo la versione organizzata di un grande movimento di massa, che è stato il sostegno principale dei partigiani. Senza questo sostegno sarebbero stati spazzati via in poco tempo. Chi ha lasciato le famiglie o ha disertato dall'esercito per combattere contro gli oppressori aveva bisogno di tutto: cibo, vestiti, riparo, qualcuno che medicasse le ferite, qualcuno che le nascondesse, qualcuno che mentisse per loro. Non c'era solo la Resistenza armata, c'era anche una Resistenza civile che è stata altrettanto importante e che è stata portata avanti soprattutto dalle donne. Quella limitazione sociale a cui siamo sempre state sottoposte è stata utile in questa occasione, perché occuparci degli uomini era una cosa a cui eravamo abituate e che sapevamo fare bene. Far da mangiare, confezionare vestiti, occuparci dei più piccoli, tenere in ordine i nascondigli, mobilitare la nostra rete di conoscenze in modo da rendere il più possibile sicuri la permanenza e il passaggio dei partigiani. In tutto questo, e non solo, noi donne, anche quelle che non facevano parte dei GDD, ci siamo impegnate per tutto il tempo della Resistenza. Medaglie al valore ne sono arrivate poche, ma se noi italiani possiamo guardare in faccia la nostra storia con l'orgoglio di chi ha riscattato il nostro recente passato, è in gran parte merito di migliaia e migliaia di donne italiane, che nel silenzio e nell'ombra hanno permesso che questo avvenisse. Gli occhi di molte delle ragazze presenti si illuminano, si capisce che vogliono saperne di più. Ormai il microfono non serve, diverse voci si alzano, mi chiedono di raccontare. Non lo facevo da tempo e anche io ne sento la mancanza. Dopo qualche tempo molte di noi non si sono più accontentate di fare assistenza. Si trattava di un ruolo fondamentale, come vi ho detto, ma era pur sempre, nella mente di molte, un ruolo di retroguardia. Molte delle ragazze dei GDD hanno quindi deciso di fare un passo ulteriore, di diventare operative. In tantissime hanno raggiunto gli uomini nelle varie formazioni partigiane e hanno combattuto sul campo. In centinaia sono morte. Ma non solo. Molti GDD hanno organizzato la stesura, la stampa, la distribuzione di volantini di propaganda contro gli invasori tedeschi e i loro alleati fascisti, invitando i giovani a non presentarsi alle visite di leva o nei luoghi di raccolta che servivano ai tedeschi per procurarsi la manodopera per le loro fabbriche. I manifesti venivano appesi di notte, violando il coprifuoco. I volantini venivano distribuiti a mano, cercando di non farsi vedere. Era pericolosissimo. Essere fermate significava arresto e carcere, spesso botte e violenze, anche sessuali. Nei casi più estremi, la deportazione nei campi di sterminio. Era la stessa sorte che toccava le staffette se catturate. Le staffette portavano le informazioni e gli ordini ai partigiani e tenevano in contatto tra loro le varie formazioni, a piedi o più spesso in bicicletta. Era un compito che spettava quasi sempre alle donne per vari motivi. Il primo è che spesso l'uso della bicicletta era vietato perché era il mezzo più utilizzato dai partigiani che operavano in città, però era vietato per gli uomini, non per le donne. All'inizio il loro pregiudizio maschilista li aveva portati a credere che la guerra fosse una questione riservata agli uomini, che le donne non avrebbero avuto nessun ruolo e quindi non fossero pericolose. Per questo era più facile spostarsi. Poi perché gli uomini dovevano essere al fronte o nelle fabbriche o nei campi di lavoro e quindi vederne uno che girava in bicicletta diventava subito sospetto. Col tempo però hanno capito che anche le donne e anche le ragazze molto giovani stavano lavorando per la resistenza. Così fare la staffetta è diventato molto pericoloso anche per noi. Venivamo spesso fermate e perquisite. Molte sono state prese e arrestate. Anche io ho fatto la staffetta, in Emilia. Avevo il compito di portare informazioni e vestiario agli uomini che stavano fuori città. Con le altre staffette avevamo escogitato un sistema che funzionava bene. Indossavamo noi i vestiti per i partigiani, sotto i nostri. I tedeschi non si sono mai chiesti come mai quelle ragazzotte emiliane fossero tutte così in carne. Ma non era tutto qui. Le ragazze e le donne che hanno combattuto durante la resistenza lo hanno fatto in tanti altri modi. A Forlì molte sono scese in piazza per protestare contro la fucilazione dei renitenti alla leva ed erano così tante e così agguerrite che l'esecuzione venne annullata. A Roma ci sono stati diversi assalti ai forni da parte di decine di donne, sì, proprio come nei Promessi Sposi, al grido di morte ai tedeschi affamatori. Nei pressi di Siena le operaie delle fabbriche sono scese in strada per giorni, chiedendo pane e invocando la cacciata dei tedeschi, per non parlare di quelle delle grandi fabbriche del nord, in prima linea insieme agli uomini nei giorni degli scioperi. Ma questi sono solo alcuni esempi. Vi invito a cercarne altri tra i tantissimi che hanno caratterizzato quella stagione e che hanno purtroppo contato troppe vittime. In uno degli assalti ai forni di Roma, alcuni soldati tedeschi, indispettiti per lo smacco che stavano subendo, hanno reagito sparando. Sul ponte dell'industria a Roma ne hanno prese 10 e le hanno uccise con un colpo in testa, lasciando i loro corpi all'aperto con il sangue che si mescolava alla farina, tragico simbolo di una stagione di guerra e di fame. Mi fermo turbata. Non pensavo potesse capitarmi. Forse mi è venuto in mente che alcune di quelle donne potevano avere l'età delle ragazze che ho di fronte, o quella che avevo io all'epoca. Il fatto che sia sopravvissuta e che poi abbia avuto un ruolo importante nella vita di questo paese forse è stata solo fortuna. Vedo la ragazza di prima che si alza ancora in piedi e mi fa la domanda più scomoda. Perché non sappiamo quasi niente delle donne della resistenza? La guardo con compassione e le sorrido come a una figlia. C'è ancora tanto da fare per noi donne, tanta strada da percorrere, migliaia di anni di discriminazioni da superare e di ingiustizia. Ma ce la faremo. Onorevoli colleghi, con emozione profonda vi ringrazio per avermi chiamato col vostro voto e con la vostra fiducia a questo compito così ricco di responsabilità e di prestigio. Voi comprenderete, io credo, la mia emozione. In particolare comprenderete la mia emozione per essere la prima donna nella storia d'Italia a ricoprire una delle più alte cariche dello Stato. Io stessa, non ve lo nascondo, vivo quasi in modo emblematico questo momento, avvertendo in esso un significato profondo che supera la mia persona e investe milioni di donne che attraverso lotte faticose, pazienti e tenaci si sono aperte la strada verso la loro emancipazione. Essere stata una di loro e aver speso tanta parte del mio impegno di lavoro per il loro riscatto, per l'affermazione di una loro pari responsabilità sociale e umana, costituisce e costituirà sempre un motivo di orgoglio della mia vita. Ma guai a noi, onorevoli colleghi, se non avessimo con tutta la nostra forza e con tutto il nostro senso di responsabilità che le assemblee parlamentari esprimono al più alto grado la sovranità popolare. devono continuare a essere, anzi essere sempre di più, assemblee aperte al nostro popolo, alla grande forza di democrazia e di unità che lo anima. A questa forza dobbiamo ricondurci in ogni momento della nostra azione. Il Parlamento, questo altissimo strumento di democrazia, non può e non deve essere superato dai tempi. Esso, al contrario, deve riuscire a guidare questo processo, non già nel senso di confondere le diverse funzioni degli organi istituzionali dello Stato, che nessuno più di me, per il mio stesso lontano passato, è convinto che tali diverse funzioni sono presidio di democrazia, ma nel senso che il Parlamento diventi iniziativa, stimolo, confronto e incontro delle volontà politiche del Paese e assolva in questo modo la sua altissima funzione di guida. Fare questo con rigore, con dedizione, con probità, significa attuare la Costituzione repubblicana, renderla operante e ispiratrice della vita del Paese. Estratti dal discorso di insediamento di Nilde Iotti come Presidente della Camera, 20 giugno 1979.
Avete ascoltato le audioletture. Pillole di letteratura e poesia, lette alla radio.